La rivista.
La nebbia, 20 minuti fa ne abbiamo parlato con Gianni Biondillo dalla sua Milano, e nel lessico dei milanesi non può mancare, anche se di fatto nell'aria non c'è più, manca la nebbia, che però può ispirare, può aggredire, può avvolgere, nascondere, magari addirittura anche cullare o sorprendere il camminatore. Marco Gaia, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
C'è nebbia dove si trova in questo momento?
In questo momento mi trovo in Valle di Blegno e c'è un sole spettacolare.
Sì, però c'è anche un po' di foschia, immagino. Diciamo, forse non è così libero l'orizzonte per vedere e godere tutto il panorama, ma un passo alla volta. Prima la nebbia. Ecco, questa nebbia che viene dai poeti, magari, e i nostalgici, e chi anagraficamente se lo può permettere, rimpianta, però di fatto non per forza va rimpianta. Allora proviamo a raccontare da un lato se davvero non c'è più la nebbia di una volta e perché.
Allora, andando con ordine, effettivamente le misurazioni meteorologiche effettuate qui da noi in Ticino, a nord delle Alpi, rispettivamente nella vicina pianura padana, mostrano come negli ultimi 30 anni sostanzialmente le giornate con nebbia persistente, molto densa, con una visibilità estremamente ridotta, sono andate diminuendo.
Okay.
In Ticino il fenomeno della nebbia è sempre stato un po' un fenomeno sporadico, anche perché siamo collocati fra la pianura e le Alpi, appunto nella zona prealpina, dove spesso ci sono delle piccole brezze locali che rimescolano l'aria e rendono difficile la formazione della nebbia, mentre sulla pianura padana o rispettivamente a nord delle Alpi sull'altopiano, in mancanza di queste brezze locali è più facile che si formano le condizioni adatte alla nebbia. Ecco, queste condizioni negli ultimi 30 anni le misurazioni mostrano come sono state sempre meno presenti.
Ok, allora io però ho usato un verbo, rimpianta, no? Cioè, che valutazione dare a questa evoluzione riguardante la nebbia?
Allora, sostanzialmente si può guardare da diversi punti di vista, il punto di vista dell'utilizzatore, chi deve viaggiare in auto, chi deve viaggiare magari con degli aerei, evidentemente probabilmente si rallegra di questa evoluzione, perché la nebbia può dare anche degli impatti negativi da questo punto di vista sulla mobilità. Lo sguardo invece alternativo è quello di chi si occupa di qualità dell'aria, per esempio, e in questo caso di nuovo è un aspetto sostanzialmente positivo, perché uno dei motivi per cui c'è meno nebbia è perché la qualità dell'aria che respiriamo è andata drasticamente migliorando negli ultimi 30 anni. Una volta erano presenti molto di più nell'aria queste microparticelle molto molto fine, questo pulviscolo molto molto fine che ai tempi veniva addirittura dalle stufe a carbone, che favoriva la formazione delle microscopiche goccioline d'acqua che formano la nebbia, perché all'interno di queste microscopiche goccioline c'è sempre un piccolissimo granello di polvere o di fuliggine o simile. Quindi la valutazione che può dare chi si occupa di qualità dell'aria sicuramente, ecco, è una specie di cartina del tornasole: meno nebbia significa migliore qualità dell'aria. Poi c'è un'altra, terza possibilità di analizzare questa diminuzione della nebbia, che è l'occhio di colui che si occupa di climatologia, e da questo punto di vista forse la valutazione è un attimino meno rosea, nel senso che una delle cause per cui la nebbia è andata diminuendo è anche che è andata aumentando gradualmente durante la fase invernale soprattutto la temperatura dell'aria. Quindi uno degli effetti del surriscaldamento climatico che stiamo vivendo da oramai decenni è quello di portare a temperature più elevate, più miti durante l'inverno, e questo gioca contro la condensazione, gioca contro la formazione della nebbia.
Interessante, quindi in chiaroscuro si può leggere, né rimpiangere né salutare, è però di fatto vero, la nebbia di una volta non c'è più. Marco Gaia, lei è responsabile del Centro Regionale Sud di Meteo Svizzera e l'abbiamo chiamata durante lo spazio che abbiamo per la rubrica delle riviste. Se l'ho fatto è perché noi giornalisti, ma non solo, è proprio per tutti i cittadini ed è un piacere, possiamo leggere il vostro Meteo Svizzera blog, che è una specie di rivista, ogni tanto pubblicate regolarmente, anzi direi degli articoli, e uno ha acchiappato l'altro giorno il titolo, il mio occhio, intitolato Una scomoda primavera, e si va appunto a parlare anche di quella che chiamiamo volgarmente foschia. Allora, il titolo mi ha acchiappato perché da un lato mi sono detto ma fa il verso a una scomoda verità e quindi si ritorna alla questione dei mutamenti climatici, il documentario di Al Gore, oppure è scomoda perché? E poi primavera, ma manca tempo a primavera.
Allora, come tutte le riviste, come tutti gli articoli di giornali, c'è un titolo e c'è un corpo dell'articolo. Il titolo spesso deve attirare l'attenzione, in questo caso penso che chi ha scritto c'è proprio riuscito. Effettivamente si gioca su più livelli, c'è il livello di lettura dell'associazione col titolo del famoso documentario di Al Gore, Una scomoda verità, c'è il livello di lettura perché diavolo una primavera viene definita scomoda e poi soprattutto come mai si parla di primavera. Allora, tecnicamente effettivamente siamo ancora in inverno, sia astronomico sia meteorologico. L'inverno meteorologico però sta per finire perché terminerà il 28 di febbraio e infatti meteorologicamente l'inverno è sempre considerato dicembre, gennaio, febbraio, quindi partiamo dal 1 dicembre e non dal 21 dicembre come fanno gli astronomi. Quindi sta arrivando la primavera, non siamo ancora tecnicamente in primavera, però le temperature che viviamo in questi giorni sono addirittura di tarda primavera, quindi questo è un aspetto da considerare. Che fa dire un po' è una scomoda primavera perché una volta di più viviamo un periodo di temperature estremamente elevate, ben sopra le norme stagionali, si parla in certe località alpine di più 10 gradi di media, di valori rispetto alla media. E questo può avere anche una scomoda conseguenza, soprattutto pensando allo sviluppo della vegetazione. La vegetazione esce dall'inverno e inizia il suo ciclo vegetativo ogni anno in modo leggermente diverso e questa diversità è data sostanzialmente dalle temperature. Prima iniziano a rialzarsi le temperature dopo l'inverno e prima parte anche il ciclo vegetativo. Dove sta il problema? Il problema sta che se l'inverno è troppo corto, la vegetazione inizia troppo presto a svilupparsi, da qui diciamo grosso modo a maggio la possibilità di avere ancora quelle che noi chiamiamo delle irruzioni di aria fredda è assolutamente alta. Quindi c'è il rischio, come è stato il caso per esempio dell'aprile 2014, che la vegetazione inizia a svilupparsi, germogliano le foglie, iniziano a esserci le prime foglioline che si mettono e così, e poi arriva la botta data da un'irruzione di aria gelida, magari arriva anche ancora del gelo fino a basse quote, con tutto quello che può essere l'impatto negativo a livello appunto della vegetazione, quindi a livello della filiera della produzione ortifrutticola e che di questo seguito. Quindi in questo senso potrebbe essere anche una lettura scomoda.
È scomoda e la foschia è scomoda, queste polveri del Sahara, le polveri fini, non si capisce più perché c'è questa foschia che però dà degli effetti estetici pazzeschi, pensiamo verso le 17:30-18 quando il sole tramonta, io ho visto delle palle rosse, sembrava il pianeta Marte verso il Monte Lema Tamaro che è la mia prospettiva per guardare a ovest. Abbiamo un minuto, Marco Gaia, cosa dire? Cosa ci libererà?
Ci libererà da questa presenza delle polveri sahariane solo un ricambio di massa d'aria oppure una piovuta. La piovuta al momento non è ancora in vista, se non poca roba fra sabato e domenica. Il ricambio di massa d'aria, quello potrebbe avvenire di nuovo appunto fra sabato e domenica, magari non completo, però potrebbe portare a una prima diminuzione della presenza di queste polveri in sospensione. È una situazione decisamente anomala perché spesso e volentieri quando arriva la polvere dal Sahara è accompagnata da precipitazioni che dopo dilavano l'atmosfera e lasciano la traccia traccia della polvere del Sahara, per esempio, sulle auto. Questa volta, in modo un po' eccezionale, è arrivata la polvere, ma non sono arrivate le precipitazioni. Poi l'aria su tutta Europa più o meno si è bloccata a seguito dello sviluppo di un robusto anticiclone e la polvere è rimasta lì e adesso sta lentamente, lentamente scendendo verso il terreno, però essendo così fine ci mette tantissimo e finché rimarrà nell'aria in sospensione renderà i cieli un po' lattiginosi e soprattutto darà vita a questi tramonti o delle albe decisamente piacevoli.
Che bei termini, irruzione di aria gelida. Lattiginosi, fantastico. Marco Gaia, io la lascio in Valle di Blegno, la ringrazio per questa bella chiacchierata. Ricordo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori il vostro blog, basta andare nel sito di meteosvizzera.admin.ch, si trova tutto facilmente, è tutto molto utile, molto interessante, c'è proprio uno sguardo che va al di là del tecnico, dello strettamente scientifico. Quindi una buona giornata a lei e se rimane in ascolto, magari con delle auricolari passeggiando o lavorando, potrà ascoltare climi molto lontani, molto diversi, quelli dell'India con i monsoni e la scrittura di Vikram Chandra. Abbiamo fatto tutta una settimana di Laser dedicata ai grandi romanzi anglo-indiani, chi lo sa, magari la possono interessare o li può recuperare in podcast. Le auguro appunto una buona lattiginosa giornata.
Grazie mille, arrivederci.